Leggo allora il versetto 44, lo traduco così. Voi siete da quel padre che è il diavolo e volete fare le brame del vostro padre. Egli era omicida fin dal principio e non stava nella verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice la menzogna, dice del suo, perché è menzognero e padre di essa. Questa, infine, questa dichiarazione, cioè positiva, perché finora ha detto questo no, la dichiarazione che c'è una paternità, no, diabolica, voi siete da quel padre che è il diavolo. Prima di fare il commento a questo versetto, voglio formulare alcune considerazioni introduttive, appoggiandomi a quello che ho cercato di dire questa mattina, però qualche cosa voglio ridire adesso. Questo versetto ha una terribile storia degli effetti. Esso ha prodotto nella storia della Chiesa, nella storia del cristianesimo, degli effetti certamente terrificanti. È stato usato contro il popolo ebraico in quanto tale, quindi è sicuramente un testo, come dire, impegnativo, pesante, ha un peso specifico molto molto alto. Riprendendo appunto qualcosa che ho accennato anche questa mattina, innanzitutto voglio ricordare che gli giudaioi a cui sono rivolti queste parole non sono il popolo ebraico. Il termine non definisce un'identità di tipo etnico, razziale. Fondamentalmente per mezzo di questa espressione si indica piuttosto una identità religiosa, ma non l'identità religiosa del giudaismo in quanto tale, ma di un gruppo particolare all'interno del popolo ebraico, cosa che ho provato di ricordare anche questa mattina. Ancora insisto con qualche considerazione, poi qualcuno mi ha chiesto se posso dare questi fogli, non ho difficoltà, adesso ci sarà qualcuno che li raccoglie e poi li installa sul sito. Nei fogli voi troverete anche molto di più di quello che io riesco a dire in realtà in questa sede, troverete anche tanto tanto greco, ma insomma va bene, quello che ho detto qui comunque aiuta la lettura futura eventuale dei fogli, che in certi punti sono appunto più espansi del nostro percorso. Quindi solo alcune puntualizzazioni faccio rispetto alle varie che si potrebbero fare. Questa dichiarazione 8.44, voi siete da quel padre che è il diavolo, questa dichiarazione ha guadagnato al quarto Vangelo, cito una studiosa tedesca, l'accusa di essere la più chiara forma teologica di quella demonizzazione dei giudei che è la radice dell'antisemitismo dei cristiani. Che cosa mi sentirei di dire? Anche qui ribadisco un punto accennato questa mattina. Io direi piuttosto così, e qui cito un altro tedesco che dice una cosa in cui mi riconosco di più. Leggo. La grande discussione sull'antigiudaismo del quarto Vangelo, che qui non possiamo ripercorrere in tutti i suoi meandri, è profondamente entrata nell'esegesi giovannea. Essa, questa discussione, Giovanni è antigiudaico sì o no, non ha portato ad un consenso chiaro, ma, dice questo autore, almeno ad una opinione maggioritaria ben fondata, secondo la quale opinione i picchi polemici di Giovanni, il suo uso specifico, cioè quello specificamente negativo dell'espressione i giudei, non sono da comprendersi come antigiudaici o addirittura antisemiti, perché sono piuttosto da interpretarsi come riflesso di controversie intragiudaiche, come suoni violenti, striduli, che accompagnano un processo di distanziamento, di separazione tra comunità che sono all'interno dello stesso alveo e che però proprio in questo momento stanno poi prendendo reciprocamente le distanze l'una dall'altra. All'interno della comune casa dell'ebraismo ci sono dei conflitti di interpretazione della propria tradizione che infine effettivamente porteranno ad un distanziamento. Attacchi verbali così affilati, continua quest'autore, che è indubbiamente un linguaggio molto forte, d'altro canto sono noti anche da altri conflitti intragiudaici. E qualcuno anche prima ricordava, ma certi passaggi dei libri profetici non hanno probabilmente nulla da invidiare ad affermazioni così forti come possono essere queste. Parlare di odio per i giudei, di antigiudaismo o addirittura antisemitismo è, dal punto di vista storico, un anacronismo, dice questo autore. Io concordo con lui. E aggiungo ancora un'altra considerazione che stamattina non ho fatto, ma che faccio adesso prima di commentare il versetto, che è questa. Ma chi sono poi davvero coloro il cui padre è il diavolo? Io concordo con quegli autori che attirano l'attenzione su questo punto, che questo passo e altri passi simili hanno una portata generale e essi in definitiva si rivolgono all'uomo che non vuole ascoltare la liberante verità su se stesso. Lo dico in questo altro modo, poi torno alla lettura. Qual è l'atteggiamento che rende questo testo antigiudaico? E se noi ci immaginiamo che la comunità di San Giovanni si metta dietro il testo e lo gridi verso qualcun altro come un gigantesco atto di accusa. Ma domando, è questo l'atteggiamento con cui quella comunità e poi anche in definitiva ogni comunità cristiana ascolta il testo? L'autore a cui mi riferisco in questo passaggio ricorda che in realtà la comunità sta sempre davanti a quel Vangelo che ascolta, cioè lo avverte come una parola che giudica prima di tutto lei. Cioè in sostanza, lo dico in ancora altre parole, c'è in sostanza un invito a riconoscere che qui la questione non è i giudei in quanto entità razziale o nazionale, ma è quell'atteggiamento di chiusura e di incredulità che nella fattispecie è incarnato da questo personaggio, ma che è un atteggiamento rispetto al quale la comunità sa benissimo di essere chiamata in causa lei per prima. E allora riprendo il filo di questa riflessione. L'Evangelista non ha voluto semplicemente ricordare come Gesù è stato rifiutato, ma anche come la comunità che legge il Vangelo attualmente può rifiutare Gesù. Perché in definitiva poi questo testo non è scritto per i giudei, ma è scritto per la comunità che lo ascolta. Questo autore che cito, che poi è Pesce, Rudolf Pesce, autore di un grande commentario a Marco, ma anche si è interessato di San Giovanni, dice, ma guardate che questo tipo di espressioni che qui si trova rivolto ai giudei, nella prima lettera si trova rivolto a membri della comunità, cioè c'è una sorprendente somiglianza nel linguaggio tra Vangelo e prima lettera, ma con una sterzata nel destinatario. Per cui l'osservazione che lui fa è questa, e la leggo. La differenza tra figli di Dio e figli del diavolo non passa tra giudei e cristiani, ma tra credenti e non credenti, ma questa linea di demarcazione, fede e incredulità, separa giudei da giudei. Nella lettera, cristiani da cristiani, se vogliamo usare questa espressione. Il criterio, che è la verità a rendere liberi, non stabilisce la differenza sulla base dell'appartenenza etnica o confessionale, non stabilisce la differenza tra chi è prigioniero e chi è libero sulla base del fatto che uno è ebreo o non lo è. Pesh mostra come queste categorie, appunto, siano categorie che valgono per la vita della comunità e quindi giudei e cristiani stanno davanti all'unica e medesima esigenza. Va bene, qui questo è un altro punto che ritengo appunto si debba tenere presente. Adesso vado al testo, dico qualcosa sui singoli stichi. Voi siete da quel padre che è il diavolo. E volete fare le brame del vostro padre. Gesù allora prima ha negato che Dio possa essere il padre dei suoi interlocutori sulla base del principio per cui non si può amare il padre e respingere colui nel quale egli si rende presente. Prima aveva negato che Abramo potesse essere padre degli interlocutori sulla base del principio che la paternità si vede nelle opere e adesso fa questa dichiarazione in termini positivi, cioè indica una paternità che finora non aveva presentato. Ora egli chiama per nome il loro vero e unico padre, si tratta del diavolo, tutto quello che segue funziona come dimostrazione di questa affermazione iniziale. Voi siete da quel padre che è il diavolo e volete fare le brame del vostro padre. Si potrebbe dire che è una variante del principio per cui io faccio la volontà di colui che mi ha mandato, no? Non è molto diverso. È sempre in funzione quel principio dell'unità di azione tra padre e figlio, padre e figli, quale è il padre, tale è il figlio. Il principio vale in ogni circostanza. Gesù dice appunto di sé di fare la volontà del padre che lo ha mandato e qui riferisce agli interlocutori il desiderio di fare le brame, dice, del loro padre. Quali siano questi desideri, queste brame, perché è chiaro che brame ha una connotazione negativa, viene detto subito di seguito nelle tre frasettine che seguono. Egli era omicida dal principio e non stava nella verità perché non c'è verità in lui, questo dice. Si potrebbe quasi rovesciare l'ordine, forse aiuta a capire meglio. Siccome in lui non c'è verità, egli non sta, non sussiste nella verità. Per questo è omicida. È logicamente questa la sequenza, no? Cioè in lui non c'è verità e dunque egli non sussiste, non sta dentro la verità e per questo coltiva propositi, anzi compie azioni omicide. Quindi l'affermazione che in lui, cioè nel diavolo, non c'è verità, verità ha il consueto significato, appunto. In lui non c'è l'accoglienza della rivelazione, la rivelazione non ha trovato accoglienza. Il testo non svela le profondità ultime del mistero. Noi vorremmo sapere poi perché. Il testo però non lo dice. C'è in questo senso, ma poi dappertutto nel Nuovo Testamento, no? E nella Scrittura, cioè questo è quel punto oscuro che non è svelato da nessuna parte, cioè in definitiva l'origine ultima del male non è spiegata da nessuna parte. È spiegato in termini positivi che il male non è un principio coeterno con Dio, che Dio ha creato buona ogni cosa, e però a un certo punto il male compare. Da dove ha avuto origine? Ecco, a questa domanda non c'è una risposta in tutta la Scrittura. La tradizione apocalittica ha tentato una sua spiegazione, ma nei testi che fanno parte del canone non c'è una spiegazione su questo. Allora, perché il diavolo perché non c'è verità in lui? La ragione ultima qui non viene detto, e sulla base di questo testo soltanto non è possibile ricavare se questa assenza di verità nel diavolo sia per ipotesi
originaria.
Oppure è uno stato acquisito in conseguenza di qualche cosa, di un atteggiamento assunto, di un atto compiuto. È solo una lettura dell'insieme del Vangelo che consente di prendere posizione su questo punto. Ci siamo? Come anche quando prima ha detto, voi non potete ascoltare il mio linguaggio perché voi non ascoltate il mio linguaggio perché non potete ascoltare la mia parola. Perché non possono ascoltare? Cioè, è una cosa originaria? Vedete che il problema è identico? Oppure questa incapacità di ascoltare è già la conseguenza di qualcosa? Ci siamo? Ora, la risposta a queste questioni non la troviamo nell'esegesi delle singole frasi, cioè la si può dare solo sulla base di una comprensione d'insieme del Vangelo. A questo riguardo a me sembra che il prologo dia la chiave di lettura fondamentale, cioè perché il prologo parla di questa creazione, della bontà della creazione, cioè di questa creazione che è fatta nel Logos, cioè nel prologo non c'è nessuna traccia di un dualismo originario. Tutto è sotto il segno dell'opera creatrice di Dio, no? Dove non c'è un elemento, cioè a un certo punto appare la tenebra, diciamo, no? Ma non come qualche cosa che è creata da Dio, cioè in questo senso allora il dualismo giovanneo, questa opposizione, no? Questa non può essere sulla base dell'insieme del Vangelo inteso come un dualismo originario, come che Giovanni pensi che questa condizione cattiva di malvagità sia condizione originaria. In realtà è qualcosa che accade ad un certo punto. Ci siamo? La visione che è comunicata attraverso il prologo che spinge in questa direzione. In questi stichi centrali noi sentiamo l'eco di Genesi, mi sembra, no? Abbastanza evidentemente di Genesi 3, quando dice che egli era omicida fin dal principio, non stava nella verità perché non c'è verità in lui. C'è un eco della Genesi, del racconto di Genesi. Il diavolo è omicida nel senso che ha spogliato i primi uomini di quella condizione di vita nella quale erano posti nel giardino di Eden, no? E oltre a Genesi, il testo che legge Genesi, il Midrash su Genesi di Sapienza. Per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo. È questo tipo di riflessione che sta dietro il testo giovanneo, no? Cosa vuol dire che il diavolo è omicida fin dall'archè, l'archè della Genesi, no? Fin dal principio. Vuol dire questo, cioè che il diavolo è colui che ha provocato la rovina, no? Ha introdotto la morte per invidia nel mondo. E questo omicidio, allora lo possiamo chiamare così, si è compiuto tramite la menzogna. Una menzogna che non è soltanto dire una bugia, ma è contraddire la verità, cioè contraddire Dio come si è rivelato. E questa è davvero la dinamica di Genesi, no? Cioè, il serpente contraddice quell'immagine di Dio che invece dovrebbe essere ciò a cui Adamo ed Eva si appoggiano, ma egli introduce nella loro mente una idea, un modo di immaginarsi l'agire di Dio che lo falsifica profondamente. Non è una bugia semplicemente, è una questione morale, è la falsificazione della rivelazione. Dunque, egli è omicida perché non stava nella verità in lui non c'è spazio per la verità. Quindi, torno a ripetere, che sia omicida lo si capisce, che non stava nella verità vuol dire che egli agisce verso l'uomo con menzogna, perché non c'è verità in lui è quel punto delicato che ho indicato prima. Come mai in lui non ci sia verità, su questo il testo si arresta e ricavo una risposta dall'insieme, e la risposta è: Giovanni non vuole dire che egli sia un essere malvagio ontologicamente. Ecco, questo mi sento di escludere questo tipo di lettura. Poi non ci dice come lo sia diventato, su questo né Giovanni né altri passi
biblici si pronunciano.
Concludo il versetto 44, gli ultimi due stichi, quando dice la menzogna dice del suo, perché è menzognero ed è padre di essa. Quindi il linguaggio della menzogna è non di tipo morale, lo dicevo anche prima, ma è di tipo piuttosto teologico. Quando dice la menzogna non si intende dire che il diavolo dice le bugie, ma che il diavolo falsifica la rivelazione. Questo testo potrebbe, lo accenno appena, anche essere tradotto in un altro modo. Io lo traduco così, e mi sembra che sia ancora la traduzione più convincente, lo traduco così: quando dice la menzogna, dice del suo, perché è menzognero ed è padre di essa. Sintatticamente si potrebbe anche tradurre così, non vedo una differenza gigantesca, comunque lo dico, si potrebbe anche tradurre così: quando parla, dice istintivamente la menzogna, perché è menzognero e padre di essa. Questa è pure una traduzione possibile. Dipende da dove mettiamo la virgola nel greco. È solo questione di dove vogliamo fare la pausa, allora escono le due possibili traduzioni. Allora, chiudiamo questo commento andando agli ultimi tre versetti, Giovanni 8, 45-47. A me invece, visto che vi sto dicendo la verità, non prestate fede. Chi di voi dimostrerà la mia colpevolezza riguardo al peccato? Visto che dico la verità, perché voi non mi prestate fede? Chieda Dio, ascolta le parole di Dio. Per questo voi non ascoltate, perché non siete da Dio. Sarebbero allora le parole che chiudono il primo grande blocco, 8:31-47. Vedete, c'è la costruzione che c'era al versetto 31. Infatti avete sentito come ho tradotto: a me non prestate fede. Abbiamo cominciato con le parole rivolte a dei giudei che gli avevano prestato fede. Qui siamo. Adesso la constatazione è che quel credito non c'è più. A me non prestate credito, non date credito. Ecco, la condizione indicata nel versetto 31 non c'è più. Questa è la constatazione di una assenza di credito a questo punto. Quindi si può anche dire che effettivamente questo versetto poi chiude un primo arco espositivo, è partito dalla constatazione che gli avevano dato un credito, adesso constata che quel credito non c'è più. Nell'interlocutore dunque non c'è stata un'evoluzione positiva, ma c'è stato piuttosto un regresso. Chi di voi dimostrerà la mia colpevolezza riguardo al peccato? Una domanda, dunque. Certo è un'interrogativa retorica sulla bocca di Gesù. Gesù, più che fare una domanda, fa un'affermazione e dice che nessuno è in grado di dimostrare un nesso tra lui e il peccato. E però è evidente che qualcuno lo immagina, questo nesso. E a me sembra che sia questo passaggio un altro dei punti che fa da collante tra il capitolo 8 e il capitolo 9. Ci sono alcuni elementi con cui l'Evangelista ha cercato di dare una unità finale al racconto della sezione delle capanne. Nel capitolo 9 la domanda cruciale è: Rabbì, chi ha peccato? Lui o i suoi genitori, perché nascesse così. Comincia così, no, la storia. Ma mi raccomando, si potrebbe dimostrare, un'altra volta lo si potrà fare, che questa domanda è la domanda che fa da generatore di tutto il racconto. Sì, è il racconto della guarigione di un cieco dalla nascita, ma il punto cruciale è che lungo tutto il racconto si succedono delle identificazioni di tipo diverso. Chi ha peccato?
i farisei e i discepoli pensano che abbia peccato il cieco, perché è nato cieco? È un primo tipo di risposta alla domanda. I farisei, i giudei a un certo punto pensano, ed è questo il contatto, che è Gesù che è un peccatore. Gesù alla fine del racconto mostrerà che i farisei rimangono nel loro peccato. E questa è la dinamica fondamentale, una delle dinamiche fondamentali del capitolo 9. Ma allora, nella mia proposta di lettura, qui dentro il capitolo 8, in mezzo a questa controversia così accesa, a un certo punto affiora un elemento che poi non è sviluppato qui, ma che troverà un'adeguata ripresa poi al capitolo 9. Gesù già in questo caso fa un'affermazione che poi lungo il capitolo 9 verrà dettagliata e comprovata. Voi non riuscite a dimostrare che io sia connesso al peccato, no? Che io possa essere accusato di peccato, ma lo faranno esattamente al capitolo 9. E chi è da Dio ascolta le parole di Dio, per questo voi non ascoltate perché non siete da Dio. Le parole di Dio si ascoltano in quello che Gesù dice. E allora riprendo anche qui, in questo contesto, la riflessione che ho un po' sviluppato anche prima. Il testo non ci offre una spiegazione ultima del mistero dell'incredulità. Voi, rileggo, chi è da Dio ascolta le parole di Dio, per questo voi non ascoltate, perché non siete da Dio. Perché dico che non dà una spiegazione ultima? Perché ci lascia con una domanda aperta, che è questa. Il fatto di non essere da Dio, che per Gesù è la motivazione del non ascolto, questo non essere da Dio deve essere pensato come originario, o è la conseguenza di una precedente opzione? Sulla base di questo testo soltanto non ne veniamo fuori. Rileggo la frase, no? Questa frase uno la potrebbe anche intendere così. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio, per questo voi non ascoltate, perché non siete da Dio. E perché non sono da Dio? Questa condizione di non essere da Dio, che ha come conseguenza che non lo ascoltino, è una condizione originaria, uno nasce così? O è l'esito di qualche cosa che è già accaduto in precedenza, che sta fuori dell'orizzonte di questo racconto e che li ha posti in quella condizione? E ripeto il punto, è solo una lettura complessiva dell'insieme del Vangelo che può dare una risposta a questo tipo di questioni, che è poi la stessa questione del diavolo, cioè il diavolo non sta nella verità perché nasce così, cioè è una questione originaria e ontologica. Solo l'insieme del Vangelo, e ripeto la posizione che ho detto anche prima, a partire dal prologo non mi pare sostenibile una visione di tipo deterministico, cioè l'idea che la condizione cattiva preceda l'agire, cioè, quindi uno è così dall'origine e allora dopo fa cose cattive perché è cattivo. Secondo Giovanni, credo piuttosto che si possa dire così, che la posizione che gli uomini assumono verso Gesù, nella fattispecie concreta sono persone, sono dei giudei, sono appartenenti al popolo ebraico, in realtà non è mai la prima reazione alla rivelazione divina. Questo almeno lo dobbiamo ricordare. Cioè, il Vangelo in fondo, un aspetto della risposta alla questione che ho posto, mi sembra che sia questo. Secondo Giovanni, prima di incontrare il Verbo fatto carne, gli uomini hanno un accesso alla rivelazione divina, se sono ebrei, alla rivelazione che risplende nelle scritture di Israele e nella sua storia, se non lo sono, perché tutto fu fatto per mezzo di lui, che è l'idea veterotestamentaria. Allora credo che sia più giovanneo questo, cioè che
la posizione che gli uomini assumono davanti alla verità divina, che è già andata loro incontro prima del momento in cui intercettano il Verbo fatto carne, ecco, questa posizione influisce sulla loro capacità o meno di aprirsi alla rivelazione fatta nel Verbo incarnato. Quindi mi sembra che un po' l'idea sia questa, che all'origine c'è un momento di rivelazione divina rispetto alla quale gli uomini hanno preso una loro posizione che poi ha generato dei comportamenti conseguenti. Questo non è privo di conseguenze su come poi gli uomini si rapportano al Verbo incarnato, che siano nella fattispecie appunto giudei. Non è irrilevante la posizione che hanno assunto verso la rivelazione che Dio ha fatto nell'antica economia. Voi dite in che senso? Giovanni 5. Nel non credere in Gesù, il Vangelo di Giovanni non vede il segno di una fedeltà a Mosè. Siete fedeli a Mosè, dunque non credete a me. Vede il contrario. Dice, se aveste veramente capito Mosè e creduto a lui, credereste anche a me. No? Cioè, in questo senso è un atteggiamento, cioè c'è già prima una posizione assunta verso la rivelazione che diventa condizionante, non in termini assoluti, rispetto all'apertura davanti al Verbo fatto carne. Degli ultimi versetti, cioè dell'ultima parte, faccio semplicemente due sottolineature, quindi 5 minuti, versetti dal 48 al 59. Dicevo stamattina che qui Abramo ritorna, ma ritorna nel rapporto con Gesù. Se lo leggo magari nella versione italiana e poi appunto prendo due punti da sottolineare. Gli risposero i giudei: non abbiamo forse ragione di dire che tu sei un samaritano e un indemoniato? Rispose Gesù: io non sono indemoniato, io onoro il Padre mio, ma voi non onorate me. Io non cerco la mia gloria, vi è chi la cerca e giudica. In verità io vi dico, se uno osserva la mia parola non vedrà la morte in eterno. Gli dissero allora i giudei: ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici, se uno osserva la mia parola non sperimenterà la morte in eterno? Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere? Rispose Gesù: se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore. Ma io lo conosco, io osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia. Allora i giudei gli dissero: non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Gesù rispose loro: in verità io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Ecco, ovviamente sì, un commento è impensabile, un commento analitico. I due punti su cui mi soffermo sono: il primo è questo, la reazione, la seconda reazione dei giudei dal versetto 52. Ora sappiamo che sei indemoniato, Abramo è morto come anche i profeti, e tu dici, se uno osserva la mia parola non sperimenterà la morte in eterno. Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto. Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere? È curiosa questa costruzione, perché contiene una certa tensione. Ora sappiamo che sei indemoniato. Intanto qua vedete che si ritorcono le stesse posizioni, no? Lui ha detto, voi siete da quel padre che è il diavolo, specularmente, è questo che gli viene detto, anzi gli era già stato detto, perché questa accusa a Gesù di essere indemoniato percorre tutta la festa delle capanne, è già apparsa al capitolo 7. Bene, gli dissero: ora sappiamo che sei indemoniato, Abramo è morto come anche i profeti, e tu dici, Se uno osserva la mia parola non sperimenterà la morte in eterno. Dunque, che cosa hanno capito? Hanno capito una cosa molto giusta, cioè che Gesù promette a chi osserva la sua parola la vita eterna. Questa cosa l'hanno capita. Lo fraintendono su quale aspetto? Sembrano credere che Gesù prometta un'immortalità terrena, questo è sciocco. Ma, se vogliamo, inconsapevolmente, profetizzando inconsapevolmente, una cosa vera la stanno dicendo. È vero che Gesù promette questo. A chi osserva la sua parola, Gesù promette di non morire, ma non di non morire fisicamente, di non andare in perdizione. Promette la partecipazione alla vita divina senza fine, al di là anche della morte fisica. Però dicono, sei tu più grande del nostro padre Abramo che è morto? In verità, se fossero coerenti fino in fondo, dovrebbero dire, sei tu più grande di Dio. Ma dopo lo capiscono che il punto vero non è il confronto con Abramo, è il confronto con l'Altissimo, perché gli dicono chi ti fai, quel chi credi di essere, in greco è chi fai te stesso, ti fai Dio? Questa domanda è molto più pertinente dell'altra, perché non è tanto pertinente che loro dicano sei tu più grande del nostro padre Abramo che è morto? In realtà il punto è la tua parola è più grande della parola che Dio ha detto ad Abramo. Dio ha parlato ad Abramo, eppure Abramo che ha ascoltato la parola di Dio è morto, e tu dici che chi ascolta la tua parola non muore. Dunque tu pensi di avere una parola che è più forte di quella che Dio rivolse ad Abramo? Questo è il vero punto. Cioè non tu sei più grande di Abramo, ma tu sei più grande di colui che ha parlato ad Abramo. Questo è il punto ed è la vera pretesa di Gesù. Tutta da capire. Ma lo intuiscono un po' perché gli dicono chi ti fai. Quel chi ti fai è già risuonato al capitolo 5 dicendo tu ti fai uguale a Dio. Capiscono che c'è questo punto. Ora, in realtà allora non c'è nessuna superiorità che Gesù pretende, perché non è che Gesù pretende di dare ai suoi discepoli o a chi crede in lui una immortalità terrena che Abramo non ha avuto, l'ho detto prima. Gesù sta parlando di un dono di vita che non è il prolungamento della nostra esistenza sulla terra, ma neanche Gesù pretende di essere più grande di colui che parlò ad Abramo. La pretesa è diversa, cioè quella che percorre tutto il Vangelo, cioè di essere colui nel quale il Dio che parlò ad Abramo si rapporta al mondo. È il prologo, cioè nessuna affermazione della Cristologia giovannea sta in piedi se si prescinde dal prologo, cioè dall'affermazione che tutto va capito alla luce della preesistenza. È questa cosa qui, è questa preesistenza, questa sovraesistenza, cioè questa esistenza del Logos accanto a Dio che dà senso a tutte le affermazioni di Giovanni. Non si capiscono, non si capisce nulla della Cristologia giovane, non c'è nessun asserto di Cristologia che stia in piedi, come dire, che non abbia come suo contenuto ultimo la preesistenza di colui che parla, che avanza queste pretese. Ultima cosa. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno, lo vide e fu pieno di gioia. E di nuovo il fraintendimento. Non hai ancora 50 anni, hai visto Abramo. Gesù non dice di avere visto lui Abramo, ma che Abramo ha visto lui, che non è esattamente la stessa cosa. Nei due casi vedete che c'è lo stesso tipo di equivoco. E questo caratterizza l'ultima parte. Ma mi interessa sottolineare questo. Gesù dunque afferma che Abramo ebbe una doppia gioia. La prima gioia nella speranza e la seconda nella realizzazione. Gioì due volte. Gioì perché sperava nella speranza di vedere il mio giorno e gioì perché lo vide. Due gioie, no? Due momenti. Come si spiega questo? Qualcuno dice
Abramo ha avuto una visione celeste, gli si sono squarciati i cieli.
Ma io assolutamente prediligo l'altra linea di spiegazione, cioè? Esattamente, cioè che qui si sta parlando della nascita di Isacco. E si ricorda, diciamo, la doppia esultanza di Abramo. Abramo che esulta all'annuncio e Abramo che esulta alla nascita. Due momenti. Ecco, questa è la tipica, una dei tratti tipici della lettura giovannea dell'Antico Testamento. Cioè, al di là del fatto che Abramo ne fosse consapevole o no, questo non ha importanza per Giovanni, ma nel suo esultare per quel discendente è già contenuta l'esultanza per colui che è il frutto ultimo di quella discendenza, il Messia che verrà. È questo che Gesù sta dicendo, cioè non credo, non c'è bisogno di immaginare, no? Che Gesù voglia attribuire ad Abramo una sorta di visione del futuro, basta semplicemente che in questa lettura di Abramo, Abramo alla nascita di Isacco abbia esultato implicitamente ma oggettivamente non solo per quel figlio lì, ma per l'estremo approdo di quella discendenza. Ha esultato per la sua discendenza. Isacco, certo, ma anche tutto quello che da Isacco poi discenderà fino ad arrivare al Messia. Ecco, poi c'è, vabbè, insomma, c'è tutta una, anche una connessione con col contesto della festa delle capanne, ma questo ci porterebbe un po' troppo lontano. Grazie della vostra grande pazienza, ci rivediamo domani.